dagli scritti di Maria Valtorta. I 20 misteri del Rosario. Conoscere Maria. Gesù sta parlando agli apostoli e ad alcuni discepoli e discepole riuniti nell'orto della casa di Nazareth. Dice Gesù: vi ho qui voluti per farvi conoscere Maria. Molti di voi conoscete la madre Maria, alcuni la sposa Maria, ma nessuno conosce la Vergine Maria. Io ora vi voglio scoprire l'anima di mia madre, la sua vera ed eterna bellezza. Vieni qui, madre mia, non arrossire, non ritrarti intimidita, colomba soave di Dio. Tuo figlio è la parola di Dio e può parlare di te e del tuo mistero, dei tuoi misteri, o sublime mistero di Dio. Sediamoci qui, in quest'ombra leggera di alberi in fiore, presso la casa, presso la tua stanza santa. Così. Alziamo questa tenda ondeggiante e ne escano onde di santità e di paradiso da questa stanza virginale a saturare di te tutti noi. Sì, io pure. Che io mi profumi di te, Vergine perfetta, per poter sopportare i fetori del mondo, per poter vedere candore, avendo saturata la pupilla del tuo candore. Vi ho detto poc'anzi l'eterna bellezza dell'anima di mia madre. Sono la parola, e perciò so usare della parola senza errore. Ho detto eterna, non immortale. E non senza scopo l'ho detta. Immortale è chi, essendo nato, non muore più. Così l'anima dei giusti è immortale in cielo. L'anima dei peccatori è immortale nell'inferno. Perché l'anima, creata che sia, non muore più che alla grazia. Ma l'anima ha vita, esiste dal momento che Dio la pensa. È il pensiero di Dio che la crea. L'anima di mia madre è da sempre pensata da Dio, perciò è eterna nella sua bellezza, nella quale Dio ha riversato ogni perfezione per averne delizia e conforto. È detto nel libro del nostro avo Salomone che ti antevide, e perciò profeta tuo può esser detto: Dio mi possedette all'inizio delle sue opere, fin dal principio, avanti la creazione. Ab eterno io fui stabilita, al principio, prima che fosse fatta la terra. Non erano ancora gli abissi, ed io ero concepita. Non ancora le sorgenti delle acque sgorgavano, non ancora le montagne erano fermate sulla loro grave mole, ed io già ero. Prima delle colline io ero partorita. Egli non aveva ancora fatto la terra, i fiumi, né i cardini del mondo, ed io già ero. Quando preparava i cieli e il cielo, io ero presente. Quando con legge inviolabile chiuse sotto la volta l'abisso, quando rese stabile in alto la volta celeste e vi sospese le fonti delle acque, quando fissò al mare i suoi confini e dette legge alle acque di non passare il loro termine, quando gettava i fondamenti della terra, io ero con lui a ordinare tutte le cose. Sempre nella gioia io scherzavo dinanzi a lui continuamente. Scherzavo nell'universo. Proverbi, capitolo 8, versetti 22-31. Sì, o madre, di cui Dio, l'immenso, il sublime, il vergine, l'increato, era gravido e ti portava come il suo dolcissimo pondo, giubilando di sentirti agitarti in lui, dandogli i sorrisi dei quali fece il creato. Tu, che a dolore partorì per darti al mondo, anima soavissima, nata dal vergine per essere la vergine, perfezione del creato, luce del paradiso, consiglio di Dio, che guardandoti poté perdonare la colpa, perché tu sola, da te sola, sai amare come tutta l'umanità messa insieme non sa amare. In te il perdono di Dio. In te il medicamento di Dio. Tu, carezza dell'Eterno sulla ferita dall'uomo fatta a Dio. In te la salute del mondo, madre dell'amore incarnato e del concesso redentore. L'anima della madre mia. Fuso nell'amore col padre, io ti guardavo dentro di me, o anima della madre mia. E il tuo splendore, la tua preghiera, l'idea di essere da te portato, mi consolavano in eterno del mio destino di dolore e di esperienze disumane, di ciò che è il mondo corrotto per il Dio perfettissimo. Grazie, o madre. Io sono venuto già saturo delle tue consolazioni. Io sono sceso sentendo te sola, il tuo profumo, il tuo canto, il tuo amore. Gioia, gioia mia. Ma udite, voi che ora sapete che una sola è la donna nella quale non è macchia, una sola la creatura che non costa ferita al Redentore. Udite la seconda trasfigurazione di Maria, l'eletta di Dio. Era un sereno pomeriggio di Adar, ed erano in fiore gli alberi nell'orto silenzioso. E Maria, sposa a Giuseppe, aveva colto un ramo di albero in fiore, per sostituirlo all'altro che era nella sua stanzetta. Da poco era venuta a Nazareth Maria, presa dal tempio per ornare una casa di santi. E con l'anima tripartita fra il tempio, la casa e il cielo, ella guardava il ramo in fiore, pensando che con uno simile sbocciato insolitamente, un ramo reciso in questo brolo nel colmo dell'inverno e fioritosi come per primavera davanti all'arca del Signore, forse lo aveva scaldato il sole e Dio, raggiante sulla sua gloria, Dio le aveva significato la sua volontà. E pensava ancora che nel giorno delle nozze Giuseppe le aveva portato altri fiori, ma mai simili al primo, che portava scritto sui petali leggeri: «Ti voglio unita a Giuseppe». Tante cose pensava, e pensando salì a Dio. Le mani erano solerti fra la rocca e il fuso, e filavano un filo più sottile d'uno dei capelli del suo capo giovinetto. L'anima tesseva un tappeto d'amore, andando solerte, come spola sul telaio, dalla terra al cielo. Dai bisogni della casa, dello sposo, a quelli dell'anima, di Dio. E cantava, e pregava. E il tappeto si formava sul mistico telaio. Si srotolava dalla terra al cielo. Saliva a sperdersi lassù. Formato di che? Dai fili sottili, perfetti, forti, delle sue virtù. Dal filo volante della spola che ella credeva sua, mentre era di Dio. La spola della volontà di Dio, sulla quale era avvolta la volontà della piccola, grande Vergine d'Israele, la sconosciuta al mondo, la conosciuta da Dio. La sua volontà avvolta, fatta una con la volontà del Signore. E il tappeto si infiorava di fiori d'amore, di purezza, di palme di pace, di palme di gloria, di mammole, di gelsomini. Ogni virtù fioriva sul tappeto dell'amore che la Vergine di Dio svolgeva, invitante, dalla terra al cielo. E poiché il tappeto non bastava, ella lanciava il cuore cantando: «Venga il mio diletto nel suo giardino e mangi il frutto dei suoi pomi. Il mio diletto discenda nel suo giardino, all'aiuola degli aromi, a pascersi tra i giardini, a coglier gigli. Io son del mio diletto, e il mio diletto è mio, egli che si pasce fra i gigli». Dal Cantico, capitolo 5, versetto 1, capitolo 6, versetti 2-3. E da lontananze infinite, fra torrenti di luce, veniva una voce quale orecchio umano non può udire, né gola umana formare. E diceva: «Quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella! Miele stillano le tue labbra. Un giardino chiuso tu sei, una fonte sigillata, o sorella, mia sposa». E insieme le due voci si univano per cantare l'eterna verità. L'amore è forte più della morte. Nulla può estinguere o sommergere il nostro amore. E la Vergine trasfigurava così, 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 mentre scendeva Gabriele e la richiamava col suo ardere alla terra. Le riuniva lo spirito alla carne, perché ella potesse intendere e comprendere la richiesta di colui che l'aveva chiamata sorella, ma che la voleva sposa. Dal Cantico, capitolo 4, versetti 1-11-12, capitolo 8, versetti 6-7. Ecco, là avvenne il mistero. E una pudica, la più pudica di tutte le donne, colei che neppure conosceva lo stimolo istintivo della carne, tramortì davanti all'angelo di Dio, perché anche un angelo turba l'umiltà e la vere condia della Vergine, e solo si placò udendolo parlare, e credette, e disse la parola per cui il loro amore divenne carne e vincerà la morte. Né nessun'acqua potrà estinguerlo, né malvagità sommergerlo. Gesù si china dolcemente su Maria, che gli è scivolata ai piedi quasi estatica nella rievocazione dell'ora lontana, luminosa di una luce speciale, che pare le esali dall'anima, e le chiede sommessamente: «Quale la tua risposta, o purissima, a chi ti assicurava che divenendo madre di Dio non avresti perduto la tua perfetta verginità. E Maria, quasi in sogno, lentamente, sorridendo, con gli occhi dilatati per un pianto felice: ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la sua parola. E reclina la testa sui ginocchi del Figlio, adorando. Gesù la vela col suo manto, nascondendola agli occhi di tutti, e dice: e fu fatto, e si farà sino alla fine, sino all'altra e all'altra ancora delle sue trasfigurazioni. Sarà sempre l'ancella di Dio, farà sempre come dirà la parola: mia madre, questa è mia madre, ed è bene che voi cominciate a conoscerla in tutta la sua santa figura. Madre, madre, rialza il tuo viso, o diletta, richiama i tuoi devoti alla terra dove per ora siamo. Dice, scoprendo Maria dopo qualche tempo, durante il quale non era rumore oltre al ronzio delle api e al chioccolio della piccola fonte. Maria alza il viso molle di pianto e sussurra: perché, Figlio, mi hai fatto questo? I segreti del Re sono sacri, ma il Re li può svelare quando vuole. Madre, l'ho fatto perché sia compreso il detto di un profeta: una donna chiuderà in sé l'uomo, e l'altro dell'altro profeta. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. E anche perché essi, che inorridiscono di troppe cose per loro avvilenti del Verbo di Dio, abbiano a contrappeso tante altre cose che li confermino nella gioia di essere miei. Così non si scandalizzeranno mai più e conquisteranno anche perciò il cielo.